Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì. Salutiamo anche chi ci ascolta in replica il sabato, dopo le 17. Sono in linea telefonica con Andrea Kerbacher. Intanto la ringrazio di questa opportunità e del tempo che ci dona. Ecco,
Buongiorno, buongiorno a tutti.
di Andrea Kerbacher, qualche settimana fa, un po' di tempo fa, abbiamo accennato parlando di un evento al Capannone di Angera, un evento sotto il segno di Dante e Dalì. Una mostra. Come sta andando questa mostra?
La mostra va benone perché è un modo abbastanza originale, inatteso di celebrare Dante, no? Sono i 700 anni dalla morte di Dante e si fanno tante letture, si fanno tanti libri, si fanno tante cose, diciamo, molto serie. E invece guardare le illustrazioni di Dalì è un po' come rileggere la Divina Commedia, perlomeno gli episodi che ci sono piaciuti, che ci ricordiamo, attraverso gli occhi di un artista. E un artista come Dalì che, essendo fondamentalmente matto e visionario, dava una visione matta e visionaria anche alla Divina Commedia. E siccome la Divina Commedia è un poema visionario per definizione, visto che parla dell'aldilà, dei morti, eccetera, e di vicende anche però trucidissime e soprattutto nell'inferno, no? E molto, molto terrene, e beh, la fantasia di Dalì è scatenata e quella dei nostri visitatori si è scatenata con Dalì, quindi siamo stati contenti. Adesso è finita da poco ed è una mostra che direi è stata un ottimo battesimo per le mostre al Capannone.
Sì, ecco, non ho detto che Andrea è uno scrittore, un docente dell'Università della Cattolica di Milano, ma soprattutto un collezionista di libri, perché qualcuno magari avrà sentito parlare della Casa dei Libri di Milano e ora questo capannone dei libri ad Angera, che prossimamente, tra l'altro, proprio sabato prossimo, quando saremo in replica, inizia una nuova avventura, questa mostra sui Beatles. Come nasce?
Allora, è una cosa buffa. Si chiama Let It Beatles, che tra l'altro non è un titolo mio, è un titolo di mia figlia. Quando ho scritto un libro con Alberto Tonti, che è un architetto e un critico musicale, tanti anni fa, che era dedicato ai 50 anni del loro primo disco, Love Me Do, che era del 62. Nel 2012 ci siamo divertiti a fare questo disco. Let It Beatles nasce da una molteplicità di occasioni. La prima è che a me è capitato in un'altra vita di fare suonare Paul McCartney al Colosseo a Roma in due concerti, uno all'interno, che è stata praticamente l'unica occasione in cui il Colosseo è stato aperto negli ultimi 20 anni. Poi ne ho fatta qualcuna di recente, ma sono veramente occasioni rarissime. Per 400 ospiti selezionati, e non vi dico la fatica di selezionare a Roma i 400 senza scontenti di nessuno, non ci siamo riusciti. C'è un tasso di scontenti, c'è stato anche abbastanza elevato. E la sera dopo, invece, all'esterno, davanti al Colosseo, quindi Colosseo come quinta, e tutti i fori imperiali pieni di gente per un pubblico di circa mezzo milione di persone, che McCartney ha detto è stato il più grande concerto come pubblico che lui abbia mai fatto. Ora, parlando di un signore che ha fatto praticamente tutto nella vita, diciamo che siamo contenti di essere riusciti a fargli fare una prima volta, perché non è banale come cane. In quell'occasione ho conosciuto molte persone, perché poi i Beatles sono molto trasversali, piacciono a tutti, piacciono a chi li ha vissuti da ragazzo, a chi era andato al mitico concerto di Milano negli anni 60, ma anche ai ragazzini di oggi, comunque li conoscono, insomma sono una specie di passepartout universale per la musica. E tra le tante persone che ho conosciuto c'era Rolando Giambelli, che è il fondatore di una cosa che detta così può apparire surreale, cioè l'Associazione dei Beatlesiani d'Italia. Cioè Giambelli è il quinto Beatles, sostanzialmente è il Beatles de Noartri, cioè lui è di Brescia, simpaticissimo, era appunto al mitico concerto di Milano in braghette corte, perché non è poi così vecchio, Da allora si è sempre innamorato dei Beatles, li ha variamente anche conosciuti e frequentati, naturalmente per come si possono conoscere e frequentare i Beatles. E qualunque cosa parli dei Beatles, lui c'è. Lui c'è e ha messo su un museo a Brescia, il Museo dei Beatles, che era ospitato dal Museo della Mille Miglia, che a Brescia è molto importante. E ultimamente il museo gli ha richiesto indietro le stanze che lui occupava perché ne ha bisogno per fare un'integrazione, per cui lui è rimasto momentaneamente senza sede. E allora io questa cosa l'ho saputa, l'ho letta banalmente sul giornale, l'ho chiamato e gli ho detto: allora, in attesa di trovare un'altra sede, trasporta armi e bagagli al capannone. Naturalmente noi siamo un capannone dei libri, quindi soprattutto i libri, ma anche i cimeli, i 45 giri, le locandine, appunto i biglietti al concerto di Milano, gli autografi e, udite udite, le anche litografie erotiche di John Lennon, che onestamente io ignoravo che lui avesse fatto, ma ha fatto in tiratura limitata, ma siccome noi siamo attenti avremo una sezione per i maggiori di anni 18, che sarà il primo piano, accessibile solo ai signori come noi, con la barba bianca.
Fortissimo. Questo fino a quando rimarrà aperta, allora, visibile?
Tutto luglio. Parte il 3, che è sabato, e poi rimane tutto luglio, aperta tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, dalle 3 alle 7.
Con ingresso gratuito.
Con ingresso assolutamente gratuito, questo tutte le nostre sedi, la Casa dei Libri, il Capannone, sono sempre gratuiti, sì.
Allora, uno che arriva, facciamo un piccolo giro virtuale, cosa si trova?
Allora, si troverà, diciamo, non trova solo l'allestimento dei Beatles, perché in realtà il Capannone dei Libri è un posto che vuole essere accogliente e vuole parlare di libri, questa è la sua natura. Quindi trova dapprima una specie di... Allora, il capannone è un capannone industriale, dentro un complesso industriale, per cui trova una fabbrica dove c'è il fabbro, dove c'è il... è la vecchia fabbrica della Borghi, quindi facevano i frigoriferi e le lavatrici. E in realtà è stata poi parcellizzata e quindi ci sono tante botteghe artigiane. Ci sono gli idraulici, ci sono appunto i fabbri che sono i vicini di casa, ci sono i pittori, eccetera. C'è una fabbrica che fa frigoriferi da bar che si chiama Tecna, e c'è il nostro capannone dei libri. Quindi il contesto è quello lì. E quindi è un contesto molto industriale, cioè si entra dentro un capannone con la K, ma sempre capannone. E dentro lì si viene salutati da una serie di libri d'arte, perché il capannone ospita quella parte della nostra collezione che sono i libri di fotografia, di musica, di cinema, di arte visiva, di arte applicata, dei fondi particolari che abbiamo. E quindi si viene salutati dai libri di Picasso, di Matisse e di Miró, che sono i primi tre scaffali che uno incontra. Quindi cielo terra di Picasso, cielo terra di Matisse, cielo terra di Miró. Proseguendo all'interno ci sono poi altri artisti, poi ci sono una serie di sezioni che a noi piace che la gente però scopra molto liberamente. Cioè, secondo noi il bello di un posto di libri, e non lo chiamo biblioteca apposta, è che appunto non ci sia la biblioteca, il bibliotecario, le sezioni molto precise, eccetera, ma che si possa girare e dire: ah, ma cos'è questo libro di Sergio Rossi? Ah, ma che bello, guarda, ha scritto questo libro qua, lo prende, lo mette sul tavolo, se lo sfoglia, lo rimette via, oppure lo molla lì, tanto poi ci pensiamo noi a sistemarlo. Quindi un posto libero. Ecco, questo è come si presenta il capannone normalmente, un posto dove si può andare a studiare, dove si può anche bere un caffè, dove si possono fare tante cose. Questo è il capannone nel suo assetto, diciamo, senza mostre. Quando ci sarà la mostra dei Beatles, invece, si troverà anche tutta la sezione al piano terra e appunto quella al primo piano, solo per noi vecchietti, che saranno allestite con soprattutto un bel po' delle centinaia di libri che hanno scritto sui Beatles. Pensate che hanno scritto 600 libri sui Beatles. 600. quindi sterminati. Giambelli, che credo li abbia tutti, perché un giorno mi ha mandato le foto degli scaffali ed era una specie di stanza piena, eccetera. Non li porterà tutti, porta solo magari quelli più importanti, quelli fotografici, primi, e i loro stessi. John Lennon ha scritto un libro che in italiano si chiamava Vivendo Cantando, che è un titolo veramente mostruoso, e anche il libro di per sé non è una lettura che raccomanderei, ma così è abbastanza divertente. Quindi troveremo sui tavoli tutti questi libri che si potranno consultare. Ecco, questo è il nostro concetto, è che il libro è qualcosa da guardare, da leggere, non da venerare. Quindi saranno tutti lì, si potranno tutti vedere, eccetera, eccetera. E poi ci saranno delle sezioni particolari che ci racconteranno un po' la storia dei Beatles. C'è intanto una storia dei Beatles a fumetti molto divertente, è stata fatta negli anni 80, se non ricordo male, ed è fatta molto bene, quindi è anche istruttiva. Diciamo, noi poi alle nostre mostre ci piace che la gente esca anche avendo, portandosi dietro qualche cosa, qualche informazione che magari non conosceva, eccetera. Poi ci sarà un pezzo di mostra dedicato al concerto di Milano del 65, a cui Giambelli ha appunto partecipato, ma anche con tutte le tappe che a Milano hanno fatto, eccetera. Quelle che gli esperti chiamano memorabilia, quindi qualche cosa di autografo, eccetera. Metto anche in mostra il programma che mi firmò McCartney quando gli feci il concerto nel 2003. E non l'ho mai fatto vedere a nessuno, lo tengo, di solito io faccio vedere tutto, però quello lo tengo di solito un po' per me, e invece viene fuori. E anche una cosa che poi lui mi mandò per quel tour che fece nel mondo, perché Roma era una tappa di una serie di concerti, che fece una cosa in 300 copie e molto carinamente me ne aveva mandato. Poi cose che invece arrivano appunto dalla collezione del Museo dei Beatles, quindi vari autografi, vinili autografati. Sapete che di solito i musicisti autografano i dischi più che le carte, eccetera, eccetera. Biglietti originali, chi più ne ha più ne metta. Tutte cose, ecco, simpatiche. Naturalmente ci sarà la musica di sottofondo. E all'inaugurazione Giambelli ha detto vabbè, ma io la chitarra la porto, qualche canzone la so. Giambelli, come ve l'ho descritto, non è di primissimo pelo, quindi la voce è un po' quella che è, quindi non potrà fare i falsetti, eccetera, ma sarà sicuramente molto piacevole.
Bene, allora ci fermiamo per una pausa musicale e ascolteremo una canzone dei Beatles a questo punto e continuiamo dopo. Help, I need somebody. Not just anybody. Help! You know I need someone. Help! When I was younger, when so I much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find, I've changed my mind, and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. Being round, help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Now my life has changed in so many ways. My independence seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. Never done before. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I've changed my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono in linea telefonica con Andrea Kerbacher, stiamo parlando di questa mostra per tutto il mese di luglio al capannone di Angera sui Beatles, questa prima, insomma, che sarà, come si dice, musicata in modo splendido, direi, anche se la voce è quella che è, perché la passione, insomma, quando c'è si sente, si fa apprezzare. E a questo punto direi, facendo un passo indietro, potremmo parlare anche della Casa dei Libri di Milano, casa sua che è
Andiamo.
diventato poi un posto da visitare per gli appassionati.
Sì, pensare che è nata come un gioco, però alla fine è diventato proprio un posto anche molto ben frequentato, devo dire, sono molto, molto contento di questo, perché addirittura l'altro giorno ero qua che stavo scrivendo. A un certo punto è arrivata una signora e mi ha detto: posso farle una foto? Ho detto: sì, ma io non sono un reperto, però. Perché la gente gira con l'aria così di fotografare un po' tutto quello che trova. E è un posto divertente, anche qua, se qualcuno all'ascolto ha voglia di venire, lo può fare, meglio telefonare prima, magari, o scriverci. Abbiamo una mail che è mostre@lacasadeilibri.it, casa con la K, oppure 0266989018, si telefona, perché adesso noi facciamo finta anche di lavorare nelle nostre giornate, quindi magari così riceviamo volentieri tutti, ma vuol dire che qualcuno si deve sempre distaccare, quindi meglio se possiamo programmare. Però abbiamo anche gente, sono reduce da un incontro con un artista che mi ha detto: guarda, siccome il mio studio è buio, io quest'autunno, se non ti spiace, verrei da te a lavorare perché tu sei un piano alto, c'è più luce. Ho detto: per carità, vieni. Ma è molto bello, condividere. La Casa dei Libri è un posto ovviamente pieno di libri, c'è una parte della collezione, quella più letteraria. E tanti mi chiedono: ma tu perché metti a disposizione tutto questo? E io penso che la risposta sia la più facile e banale, perché io ho talmente tanti libri, ne ho circa 30.000, tra l'altro non tutti miei, perché ormai a me vengono anche confidati dei fondi, vengono regalate delle cose, anche cose abbastanza ricercate e importanti. Beh, io ovviamente, per quanto possa augurarmi vita lunga, non riuscirò a leggere un centesimo di questi libri. Quindi, se viene qualcuno e se li guarda, li apprezza, li sfoglia, per me è un grande piacere. Anzi, magari poi mi racconta anche com'è quel libro, così io
Ad ogni modo, è una grandissima cosa quella che ha fatto, che sta facendo, perché non è da tutti. Veramente, io gli dico un grazie per tanta gente che non conosce questa realtà, ma che apprezza, perché dico, non è facile trovare gente che così mette a disposizione la propria casa 30.000 libri che uno prende, sfoglia, guarda, gusta, gratuitamente, insomma. Bello. Senta, ma qualche aneddoto a casa sua che le è capitato?
ma sono capitate delle cose buffe. Una volta abbiamo fatto una mostra con un po' di cose di Quasimodo, perché di Quasimodo abbiamo anche degli autografi, abbiamo un sacco di dediche, abbiamo tante cose, le tracce di Quasimodo ce ne sono un po' in giro e noi ne abbiamo radunate parecchie. E beh, Quasimodo era un uomo notoriamente infedele, con una serie piuttosto lunga di spasimanti, per cui avevamo un po' edulcorato delle didascalie, perché così, insomma, ci sembrava giusto farlo, ma prendendolo magari un po' in giro, eccetera. Poi un giorno ci chiama il figlio di Quasimodo e dice: ah, so che c'è la mostra su papà, vorrei venire a vederla. Ah, per carità, vieni quando vuoi, però abbiamo qualche didascalia l'abbiamo un po' cambiata, dicendo: beh, dai, così, insomma, cerchiamo di essere più cose. E invece lui, quando arriva, fa: ma certo, questa qua, ma no, non era un'amica, era un amante, papà era un puttaniere terribile. Ci siamo resi conto che non era il caso di essere più realisti del re. E poi ci capita, non so, vengono visitatori dall'estero tantissimo. Vengono cinesi, vengono indiani, adesso prima della pandemia evidentemente, ma perché con Google Maps la casa dei libri viene fuori, magari viene gente che non ha tanto idea di quello che trova, e anche questa è una cosa che ci fa un grande piacere. Abbiamo una bella sezione di libri in lingua, abbiamo sezione di libri in inglese, in francese tutte edizioni originali, in tedesco, in spagnolo e anche in lingue che io non parlo e di cui indovino il contenuto. Anche questa è una cosa buffa. Un giorno è venuto un gruppo di visitatori cinesi e io, che nella casa dei libri va detto che oltre ai libri ci sono anche degli oggetti che parlano di lettura, di libri, sono tutti oggetti che rimandano al mondo dei libri, sempre per non essere noiosi, non essere didascalici, no? Perché poi le bibliotecone sono pesanti, la gente secondo me non ha tanto voglia di leggere, invece da noi vogliamo essere una casa proprio, quindi un ambiente piacevole dove si gira liberamente. Allora, tra le tante statuine, alcune orrende proprio da mercatini, no? Ce n'è una che ho preso in Cina dove c'è un tipo che legge il libretto rosso di Mao, che ha in mano, risale agli anni del maoismo, che tiene il piede su un tipo sottomesso con il cappello d'asino e una scritta su un cartello in cinese, ovviamente. E io mi ero sempre domandato cosa avesse fatto il poveretto per avere questa fine. E tra l'altro, di solito i libri no, sono edificanti, sono belli, è difficile che uno usi un libro come segno della sottomissione. Allora arriva questo gruppo di cinesi, gli dico: ah, bravi, adesso mi traducetemi per favore quello che c'è scritto su quel cartello. Hanno litigato 20 minuti e alla fine non me l'hanno saputo dire, per cui non so che cosa avesse fatto il signore.
Non hanno voluto, insomma, si vergognavano in qualche
Secondo me
modo.
un po' sì, perché. Però era bello perché il cinese poi è diverso da, non quello scritto, ma quello parlato è diverso da zona a zona, quindi, ma veramente era buffo perché li vedevo che dibattevano con grande fermezza.
Senta, allora intanto la ringrazio per tutto, per questa chiacchierata, per quello che fa, per le mostre che organizza, perché ma è facile organizzare una mostra oppure ci vuole dell'impegno, della.
Allora, è facile perché io ho una serie di collaboratrici che lavorano sia alla casa che al capannone, giovani, molto dedicate, molto specializzate, che sono ciascuna nel suo campo estremamente brave e competenti, e quindi, se io voglio fare un allestimento con la luna, sono certo che loro la luna me la portano giù. Non so come facciano, non lo voglio sapere, ma sono. E quindi è facile perché intanto partecipano ovviamente anche con delle idee, eccetera, ma so che le idee si possono sempre realizzare. E quindi, come diceva quel proverbio, the sky is the limit. Quindi le mostre le facciamo bene. Non è facile avere pubblico, non è facile adesso, dopo la pandemia, ma non è mai stato facile. Tra l'altro, i libri non sono un oggetto che normalmente appassioni molto la gente, non è l'arte, eccetera. Per cui bisogna sempre cercare un confine un po' pop che sappia interessare. Bisogna continuamente creare iniziative da affiancare, che però adesso è difficile perché soprattutto la casa è uno spazio piccolo, quindi non possiamo certo fare incontri con persone, eccetera, eccetera. Però è facile anche perché le nostre zone sono zone reattive. È reattivo Milano, certamente, ma è reattiva anche Angera. Angera ha risposto molto bene all'apertura di questo spazio, che va raggiunto con un mezzo proprio, perché siamo appunto in Via Verdi, che è un comparto industriale, come vi raccontavo, in mezzo all'industria, quindi non ci, sì, ci si può andare anche a piedi. Ogni tanto arrivano delle mamme con i bambini e fanno la passeggiata, però insomma diciamo che bisogna oltrepassare il cimitero, insomma, per dirvi che non è proprio il centro, certo. Quindi bisogna volerlo fare ed è bello vedere che le persone ci stanno, ecco, e poi aderiscono immediatamente. Noi abbiamo un piccolo decalogo, che sostanzialmente dice che niente di quello che facciamo deve essere noioso. Ecco, questo alle persone fa piacere, cioè le persone hanno magari voglia di imparare, non di annoiarsi, ma chi siamo noi per annoiare qualcuno, ragazzi? Vale certamente per una radio bella come la vostra, con una musica che io apprezzo molto, ma vale per tutti noi.
Senti, come ultima domanda, perché venire al capannone dei libri, a parte questo periodo con questa bellissima mostra, ma in genere perché venire?
Perché se c'è un matto che nella vita ha messo insieme 30.000 e passa libri e ci sono altri matti che glieli affidano e questo qua quando non sa cosa fare di sé prende e va a comprarne di nuovi, per capire se in questa follia c'è un metodo oppure se è proprio una follia, punto e basta.
No, non si tratta di follia, decisamente. Sì. E i giovani rispondono, leggono, secondo...
I giovani leggono se gli si dà un'opportunità di lettura, appunto, che vada incontro anche ai loro interessi e che non sia un po' accademica, un po' erudita. Ecco, secondo me, soprattutto se non gli si dice questo libro lo devi leggere, se no guai. Si dice così, io sono un po' anarchico, però anche a me se mi dicono così mi guardo bene dal leggerlo. E quindi spero che i ragazzi leggano perché, di nuovo, se vedono noi due che ci appassioniamo attorno a un libro, eccetera, magari saranno interessati a capire cosa diavolo ci appassiona. Sa, ero amico di un poeta che è morto da poco, Giancarlo Maiorino. Uno splendido poeta novantenne che fino agli 80 ha insegnato negli istituti tecnici e mi diceva: sai, ai miei allievi di Dante cosa vuoi che gliene freghi? Però vedono in cattedra sto vecchietto che si appassiona così tanto per questi versi e dicono: beh, se si appassiona così tanto qualcosa dentro ci sarà, e io li incuriosisco. Ecco, questo è il massimo, credo, che si può ottenere, no?
Bene, grazie mille. Alla prossima mostra che farai, ci siamo per dirlo, per divulgarlo, per fare un po' di, così, di pubblicità e intanto buon cammino.
Grazie a voi, buon lavoro a tutti.
In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music, Mother Mary.